Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata, l'incredibile rassegna stampa di Pino Cacucci, con la collaborazione di Radio Città del Capo di Bologna.
Pino Cacucci è un autore Feltrinelli.
Stati confusionali d'America. È apparentemente, sì, confusi, ma ora di nuovo uniti, perché si sa come la pensano da quelle parti. Se il presidente lancia un attacco, anche le opposizioni si stringono intorno a lui, perché, insomma, siamo in guerra. E così, con soli 59 missili Tomahawk, Trump si è liberato dall'accusa di intendersela con Putin. C'è da scommetterci che nessuno oserà più chiedere l'impeachment, perché, secondo le accuse, insomma, di tutti questi mesi, la Russia lo avrebbe aiutato a vincere le elezioni e i suoi legami con Putin. Insomma, 59 missili ed è tutto risolto. Inoltre, abbiamo visto, insomma, quando è che sono partiti i missili, mentre era pranzo col premier cinese, che è un po' come se Trump avesse voluto dirgli: listen me, scalta, Xi Jinping Pong, o come fucking ti chiami. Questo è per farti capire che quando mi girano le balls of fire, tiro 59 missili sul primo che capita. Vedi di dirlo ai tuoi amici nordcoreani. E subito dalla Corea del Nord è arrivata la risposta del tipo: vista l'arrogante aggressività degli USA, facciamo bene a dotarci di armamento nucleare. E le prime pagine di stamattina parlano proprio della flotta che si sta dirigendo verso la Corea del Nord. Nella prima pagina della stampa c'è anche la foto. La portaerei Carl Vinson, ora non so chi fosse Carl Vinson, però questo nome temo che impareremo a sentirlo molto spesso nei prossimi giorni, perché è appunto la portaerei che con tutta la sua squadra navale si sta dirigendo verso la Corea del Nord. Il titolo è «La portaerei contro Kim». E scrive Gianni Riotta da New York: la supremazia americana nel Pacifico non è un caso dovuto alla Seconda Guerra Mondiale, e le sue radici intellettuali vanno indietro fino a un pugno di pionieri del New England che viaggiavano in Estremo Oriente con Bibbia, ginseng e visioni imperiali, e così via. Trump ha spiazzato tutti, è cambiato lui. L'ha presa lui questa decisione? No, bisogna fare un passo indietro. Già due giorni fa Repubblica dedicava una pagina ai veri artefici di questa decisione di tirare 59 missili. Sono due generali, consiglieri di Trump, insomma, sono i due artefici di tutto, no? Cioè, Trump è quello che è. E si chiamano McMaster, consigliere alla sicurezza, e poi il capo del Pentagono, Mattis. Sono stati loro a spingere Trump con un occhio al business. E anche, insomma, la sicuramente filo statunitense Repubblica, però in questo caso ha dovuto notare alcuni dettagli di questa decisione, tanto da scrivere: Washington rischiava di perdere investimenti e contratti militari delle petrol dinastie. Quindi 59 missili per tornare ad ingraziarsi Arabia Saudita, Qatar, eccetera eccetera. E leggiamo brevemente la stessa esperienza rispetto a questi due, seppur in campo diverso, che vanta Rex Tillerson, il super manager del petrolio diventato segretario di Stato dopo aver gestito ExxonMobil, disposto per questo a sintonizzarsi con la strategia dei due generali. Gli ufficiali hanno mostrato al presidente quante caselle gli USA avevano già perso nello scacchiere del Medio Oriente e come l'isolazionismo avrebbe concesso terreno ai loro rivali. Russia e Cina sono fin troppo dinamici, offrendosi come referenti alle case regnanti arabe e allargando la sfera di influenza mese dopo mese. Una questione di potere, di cui Tillerson ha poi evidenziato i risvolti economici. Un'America che non è disposta ad agire rischia di perdere investimenti e contratti, soprattutto militari, delle petrol dinastie. Quindi, ecco, questo è il motivo principale per cui sono stati tirati 59 missili. Che però, insomma, come attacco sembra proprio una farsa. Non solo perché un'ora prima che i missili partissero da due incrociatori, appunto lanciamissili, un'ora prima dalla Casa Bianca è arrivato così l'avviso a Putin, o comunque al governo russo, che non si è limitato a far sgombrare dalla base di Sheikhoun, credo che si dica, comunque dalla base militare, soprattutto dall'aeroporto militare di Sheikhoun, a far sloggiare subito il suo personale, che sicuramente ce n'era molto, ma ovviamente se ne sono si sono fatti da parte anche i militari siriani che erano lì. Quindi l'attacco ha prodotto danni molto limitati. Poi, vabbè, lì è arrivato un nugolo di giornalisti russi con tutte le telecamere, inoltre ci sono le foto satellitari e si contano 23 crateri. Hanno distrutto 6 vecchi MiG, peraltro in riparazione, quindi danni ridicoli. E 23 sono i missili che hanno colpito la base. Nessuno ha centrato la pista, tant'è vero che l'indomani hanno ripreso a decollare, ad atterrare i MiG un po' meno vecchi, messi a disposizione dai russi. E gli altri 36 Tomahawk dove sono finiti? Non è ben chiaro. Però ecco, insomma, c'è anche un po' di dileggio da parte della Russia, dicendo: avete sparato 59 missili, solo 23 sono arrivati sul bersaglio. Alcuni degli altri 36 mancanti all'appello hanno colpito zone civili, hanno ucciso un numero non molto alto, insomma poche decine di civili. Però secondo i telegiornali russi, tra quei civili ci sono 6 bambini. Ma quei 6 bambini, insomma, sono spazzatura, perché non sono insomma figli di nemici di Assad, anzi sono probabilmente figli di sostenitori di Assad, per cui nessuno andrà a sbandierare le loro foto al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, come fa l'ambasciatrice Nikki Haley. E stamattina sulla stampa c'è un approfondimento dell'ex ambasciatrice a Damasco Laura Miriakan, dal titolo La solitudine del Rais di Damasco. Leggiamone qualche riga, eccola qua, all'interno, perché c'è il richiamo in prima pagina. Poi leggiamo: ora a Damasco regna la più grande incertezza. Assad non sa se quel raid rimarrà un unicum o sarà l'avvio di una vera e propria campagna militare. Non sa come Mosca reagirà, se si impegnerà in un confronto con Washington oppure verrà a patti, in tal caso abbandonandolo. Ne può contare sui paesi del vicinato, a lungo antagonisti, che hanno inneggiato con manifesto sollievo al ritorno degli Stati Uniti in area, ad eccezione dell'Egitto, il più tiepido ma impegnato a sua volta in un difficile scenario interno. Né ha idea se la breve alleanza intessuta con i curdi del Rojava reggerà oppure saranno proprio loro a determinare alla fine lo smembramento del territorio siriano, o se l'opposizione rivendicherà, come fatto finora, la fine del regime e la sua definitiva esclusione dal negoziato e dal potere. In questa totale incertezza Bashar al-Assad non ha veri amici. I fantasmi di altri leader arabi scomparsi di scena, anche violentemente, devono essergli ben presenti. Potrebbe allora essere tentato di tornare a rivolgersi agli europei, con cui negli anni scorsi ha negoziato un accordo di associazione purtroppo mai concluso e ratificato. Loro sono i primi a subire così pesantemente le conseguenze della crisi siriana in termini di terrorismo e insicurezza alle frontiere, e ora, pur con diverse sfumature, uniscono a un misurato plauso per l'iniziativa militare americana una forte raccomandazione per una soluzione politica della crisi e la ripresa dei negoziati di Ginevra. Lo schema del negoziato è quello che risale al piano di Kofi Annan del 2012, partecipazione di tutte le forze in campo, incluso quindi anche Assad, periodo transitorio da utilizzare per l'elaborazione di una nuova Costituzione e, a termine, elezioni pluripartitiche. Un percorso che, nelle circostanze date, potrebbe rivelarsi una vera risorsa. Potrebbe, chissà, ma molto dipende, certo, anche dalla Russia, se pressiona o no in tal senso Assad. Però certo che se l'Europa si limita a fare come la nullità Gentiloni, che subito ha battuto le mani per 59 missili, Insomma, non andiamo molto avanti con la diplomazia. Ora, sul cosiddetto attacco chimico, sappiamo che il governo russo lo ha definito una fake news, insomma, non c'è mai stato un bombardamento chimico. Basterebbe anche la logica, perché se sganci un ordigno cosiddetto chimico, cioè una bomba da aereo creata, fabbricata, perché sparga gas nervino, sarin o cose del genere, più che 70 morti ne fai 70.000 se la butti in una zona abitata, o quantomeno ne fai migliaia. Quindi è ovvio che non erano bombe da aereo. La versione ufficiale russa è che hanno colpito un obiettivo che era un deposito di armi e munizioni degli jihadisti, ma tra le armi e munizioni c'erano anche armi chimiche o materiali chimici per farle. E insomma, però, insomma, questa è rimasta la versione dei russi. Ora c'è persino un'altra ipotesi che sfiora il grottesco, ma insomma la storia però ce l'ha già dimostrata, cioè durante la guerra alla Serbia, in cui l'Italietta di D'Alema partecipò con i suoi bombardieri, ci fu un caso in cui, se non sbaglio era Nis, venne centrata una grande fabbrica di detersivi e si levò una nube tossica che fece più vittime delle bombe su quella fabbrica. Perché? Perché nelle fabbriche di detersivi si usano materiali tipo il fosforo, il cloro, e se prendono fuoco per un'esplosione da bombe da aereo fanno più danni delle bombe stesse. Quindi c'è chi dice: ma magari nessuno voleva fare delle armi chimiche tra gli jihadisti o i sedicenti ribelli, semplicemente c'erano dei bidoni di cloro o di altro. Chissà, però ecco, non sta in piedi questa dell'attacco chimico. Certo, uno come Giulietto Chiesa subito ha scritto: né Putin né Assad sono stupidi, ergo quel bombardamento viene da coloro che hanno le armi chimiche e che hanno bombardato i civili per far ricadere la colpa su Mosca e su Damasco. Un'altra sanguinosa e mostruosa false flag operation fatta sapendo che l'esercito dei giornalisti mainstream la sventolerà senza sosta. E da Giulietto Chiesa uno se l'aspetta. Non si aspetta che cose analoghe le dica un deputato del Congresso degli Stati Uniti d'America. Thomas Massie, che è legislatore in rappresentanza del Kentucky, mentre lo intervistava la CNN, ha lasciato sbigottita la conduttrice del programma dicendo che lui non ci crede affatto che ci sia stato un attacco chimico. Un ipotetico attacco militare degli Stati Uniti potrebbe ulteriormente peggiorare la situazione in Siria, ha sostenuto Massi, questo lo faceva poche ore prima che partissero i missili, che ha insistito sul fatto che si debba aspettare che si chiarisca ciò che è accaduto e ha spiegato che, secondo le sue informazioni, l'attacco si è verificato a seguito, l'esplosione chimica o ciò che è stato, si è verificata a seguito di un attacco aereo su un deposito di munizioni con armi chimiche che avrebbero causato la fuga di gas. Il deputato Messi ha ricordato le devastanti conseguenze dell'invasione dell'Iraq e ha ribadito che gli Stati Uniti non hanno creato là un ambiente, una scuola migliore per i bambini dell'Iraq, destabilizzando il paese. E credo, dice il deputato, che ai bambini siriani non serva destabilizzare ulteriormente la Siria. Il deputato Thomas Messi è del Partito Repubblicano, ecco, ma non è manco di sinistra. Vabbè. Ci vorrà del tempo, forse ce lo dimenticheremo, nessuno più andrà a scandagliare, anche se la Russia sostiene la necessità di una commissione internazionale che vada a vedere cosa realmente è successo lì. Per ora non si può perché si combatte, però di fatto ecco, non succede per la prima volta e tempo fa, quando c'era Obama presidente, si rischiò un intervento massiccio degli Stati Uniti perché ancora una volta Assad era stato accusato di usare armi chimiche, quelle che l'ONU, con molte indagini e molti commissari sul posto, dovevano avergli tolto. E ci sono voluti dei mesi, poi è stato stabilito in maniera inconfutabile che quelle armi chimiche o comunque bidoni di sostanze chimiche erano in possesso degli jihadisti. Ma noi abbiamo anche una brava giornalista sul campo che si chiama Lucia Goracci della RAI, che dopo, come definirla, la rioccupazione di Aleppo Est, insomma dopo che erano stati sloggiati gli jihadisti, in particolare quelli di al-Nusra, è andata lì e ha filmato col suo operatore tutti questi contenitori di sostanze usate per fare bombe chimiche. Tra l'altro c'era un dettaglio, che quei bidoni erano scritti non in arabo, ma con caratteri latini, per così dire. Dimostrazione che qualche paese non arabo glieli fornisce. Ma comunque. Si sa, difficile stabilire la verità. Intanto l'ISIS che si è ringaluzzito pensando, visto che poi tutto sommato i nostri padrini di Washington non ci vogliono così male, e quindi hanno festeggiato a modo loro la Domenica delle Palme con questo immane massacro di cristiani copti. Prima pagina di Repubblica, strage di cristiani in Egitto, 45 morti. E il Papa conferma il viaggio tra i copti. Poi c'è l'analisi, la Pasqua del martirio, la Stampa, sangue sulla Domenica delle Palme, bombe in due chiese, l'ISIS rivendica, e tra 20 giorni c'è il viaggio del Papa. Più o meno tutti i quotidiani fanno, quasi tutti, insomma, l'apertura su questa ennesima strage di copti, che oltretutto insomma sono il 10% della popolazione, svariati milioni, ma sono sempre stati assolutamente pacifici, per cui ammazzarli definendoli crociati, giusto l'ISIS. Egitto, la Domenica di Sangue per il Corriere della Sera, due kamikaze contro i copti, il Vaticano, due punti, il Papa non si ferma. Eh sì, perché il Papa sta per andare lì, scrive Repubblica, i dubbi in Vaticano sul viaggio, ma il Papa non vuole rinunciare. Bisogna andarci comunque, ha detto Francesco. Il pontefice ha letto un messaggio all'Angelus, ma senza menzionare la visita. E la Santa Sede tiene molto al dialogo con al-Azhar. In uno dei due attentati si è probabilmente cercato di uccidere quello che viene definito il Papa dei Copti. Scrive la Stampa, il Papa copto era nella chiesa di San Marco, Tavadros II, il Papa copto si chiama così, nella chiesa di San Marco ad Alessandria in Egitto, e aveva appena celebrato la funzione religiosa quando l'attentatore si è fatto esplodere, ma all'esterno. Lo ha dichiarato il ministro dell'interno egiziano, il religioso è rimasto illeso. Quindi il bilancio delle vittime sarebbe stato ancor più grave se fosse riuscito a esplodere all'interno. E poi tutto il corollario di commenti. Repubblica va a intervistare Philip Jenkins, tra i massimi studiosi di cristianesimo contemporaneo, che dice: questa è una guerra di religione, vogliono spazzarli via come in Iraq. E per quello che riguarda invece i simpatizzanti dell'ISIS, si parla anche stamattina, per esempio sul Corriere della Sera, di Svezia. Ero terrorizzato per mia figlia dispersa, ma la Svezia colpita resta aperta e civile. Parla David Lagerkrantz, 54 anni, giornalista e scrittore di Stoccolma, erede di Stieg Larsson. La saga di Millennium, dalla scomparsa dell'autore, è nelle sue mani, infatti. E lo scrittore non ha dubbi. Abbracci e tolleranza, il modello Svezia è vivo. Ira del premier svedese, che dice l'usbeco, ritenuto il responsabile di questa, insomma, strage, poteva essere sicuramente un massacro più immane, con quel camion per fortuna non è riuscito a mettere sotto abbastanza gente, ma insomma lui ci ha provato, specie poi tentando di farlo esplodere all'interno di un centro commerciale, solo che l'ordigno artigianale che aveva fortunatamente non è esploso. Comunque quel signore non doveva più essere in Svezia da tempo, e lo ricorda il premier svedese, appunto molto adirato, dicendo: l'usbeco senza asilo che ha fatto l'attentato andava espulso subito. E questa è la polemica che investe anche casa nostra, insomma, con la notizia che poi troviamo subito di fianco sulla prima pagina del Corriere della Sera: Cecchini, Parà e Sentinelle in mille per catturare Igor, controlli casa per casa, trovati un giaciglio e una bici. Però, insomma, la polemica è che questo Igor, già condannato per diversi reati, scarcerato, insomma, espulso, ma nessuno lo aveva espulso, per cui la polemica è la stessa, un po' come in Svezia, cioè se fosse stato espulso non avrebbe ucciso almeno due persone, si sa. Ma a proposito della sua seconda vittima, c'è un bel ricordo su Repubblica, di cui andrei a leggere almeno una parte, di Valerio Verri, si chiamava questo, quest'uomo convinto ecologista, insomma, che dedicava tutto il tempo da pensionato a tentare di impedire il bracconaggio, insomma, leggiamo. Lo definivano un po' il nonno di tutti, perché i vicini dicono aggiustava i trattori, puliva le strade, potava gli alberi, faceva sempre la festa a mio figlio. Sì, era un po' il nonno di tutti. La vittima era un volontario del gruppo Legambiente Delta del Po, sempre in pattuglia con l'inseparabile Marco Ravaglia, 53 anni, guardia provinciale, aveva il compito di fare sorveglianza ambientale contro il bracconaggio, la pesca con metodi illegali, la raccolta irregolare di funghi. E sabato il fuoristrada bianco della pattuglia fa segno di accostare al furgoncino guidato da Vaclavic, da Igor, che insomma ormai si dà quasi per scontato che sia lui. Il killer che sta seminando il panico spara. Due colpi uccidono Valerio. Tre colpiscono Marco, che è già stato sottoposto a due operazioni chirurgiche, adesso è vivo sotto sedativi all'ospedale di Cesena. Ho perso un fratello, si sfoga Claudio Castagnoli, comandante delle guardie provinciali, una persona meravigliosa che parlava poco e faceva molto per difendere il nostro ecosistema. A volte si alzava pure alle 5 di mattina per fare tutto questo, saliva sulle barche, andava a caccia delle reti abusive dei pescatori. In un anno faceva anche 150 pattugliamenti, a volte di 14 ore di seguito, aggiunge Norberto Bellotti di Lega Ambiente. Della stessa associazione fa parte Marino Rizzati, che dice: sa che lui non amava fare le multe, non era per la repressione, ma per l'educazione ambientale, soprattutto a scuola. Oggi a Ferrara, durante le celebrazioni per la polizia, una sedia sarà lasciata vuota per nonno Valerio, perché doveva essere premiato in questura per l'apporto che i volontari danno al progetto di sicurezza partecipata in provincia. Dunque, insomma, abbiamo visto l'ISIS, gli emuli dell'ISIS, e intanto in Yemen continua il massacro ininterrotto, indiscriminato, ormai. Certo, è un paese non è proprio piccolissimo, se lo guardate su un mappamondo, insomma, posizione strategica lì all'imbocco del Mar Rosso e quindi la rotta per il canale di Suez, però ecco, è abbastanza disabitato, ma qualche milione di yemenita c'è, l'85% ormai viene considerato sfollato, decine di migliaia sono i morti, non se ne parla perché quella guerra lì la fa l'Arabia Saudita, con cui abbiamo ottimi rapporti commerciali. Però, insomma, volendo, qualche voce c'è. C'è rimasta soltanto un'organizzazione non governativa spagnola che opera in Yemen. È un ONG fondata da Eva Eril, che è là, e dice: la responsabile della ONG spagnola, che si chiama Solidarios Sin Fronteras in Yemen, dice: le armi che stanno uccidendo la popolazione yemenita sono spagnole, francesi, italiane, tedesche, australiane, statunitensi, britanniche, persino brasiliane, tutti fanno affari con la guerra in Yemen. Nel corso di questi due anni gli aerei sauditi hanno bombardato scuole, ospedali, mercati, oltre a mantenere un embargo duro per gli aiuti umanitari, perché li stanno anche strangolando per fame, insomma, li fanno morire di fame perché non possono arrivare aiuti. Le cifre sono sconvolgenti, più per un paese così, insomma, con una popolazione così esigua: 12.000 civili sono morti, 3 milioni e mezzo di sfollati, l'83% della popolazione yemenita in piena emergenza umanitaria. Tuttavia le Nazioni Unite non hanno ancora dichiarato lo stato di carestia nel paese. E questa lunga intervista la trovate nel sito L'Antidiplomatico, Intervista a Eva Erril, spagnola fondatrice di Solidarios sin Fronteras. Vi leggo un paio di altre risposte. Dice: una guerra che ha nascosto la vendita di armi di USA e mezza Europa, a cominciare con la Spagna, che negli ultimi 2 anni ha aumentato le vendite e profitti a livelli oltraggiosi. Le armi che ora uccidono la popolazione yemenita sono, appunto, come veniva detto nel sottotitolo, spagnole, francesi, italiane, tedesche, australiane, statunitensi, britanniche, brasiliane. Sono tutti qui a fare affari con la guerra nello Yemen. D'altra parte, il blocco imposto da Arabia Saudita e Stati Uniti impedisce anche l'ingresso dei giornalisti nel paese. Quindi ci sono poche informazioni su quanto sta accadendo. Inoltre, i giornalisti yemeniti, che sono quelli che stanno coprendo la guerra, vengono continuamente uccisi. Ciò che non viene fuori in televisione per il nostro mondo non esiste. In Spagna, vale a dire, l'Arabia Saudita e gli Stati Uniti sono amici del governo. Le relazioni commerciali con l'Arabia Saudita sono tenute dal re Juan Carlos, che era già amico del re saudita. Recentemente il re Filippo ha venduto in Arabia Saudita 5 corvette fabbricate a Cadice e saranno utilizzate per bloccare i porti yemeniti, cioè per impedire l'ingresso di cibo. Anche il Congresso spagnolo ha approvato qualche settimana fa che le relazioni in materia di difesa tra la Spagna e l'Arabia Saudita sono segrete. Votare questo in un Parlamento vuol dire aprire le relazioni con il paese più genocida al mondo, cioè l'Arabia Saudita, che all'ONU riveste il ruolo di garante dei diritti umani. Sì, ne avevamo già parlato, insomma, è dal 2015 che gli hanno dato questo incarico. Ora non so se gliel'hanno tolto ultimamente, però spiega tante cose, perché andiamoci a leggere, così tanto per fare un po' di esercizio di memoria, la lapidazione, per esempio, no? che si usa ancora a Riyadh, lapidazione in Arabia Saudita grazie ONU, lo troviamo sul sito NN. L'Arabia Saudita, dal 2015 a capo del Consiglio ONU per i diritti umani, condanna a morte per lapidazione una lavoratrice domestica immigrata dallo Sri Lanka per il reato di adulterio. L'Arabia Saudita esegue condanne a morte per decapitazione a tutto spiano, bastone e fustiga dissidenti e bloggers, adotta la Sharia come sistema giuridico, nega i diritti basilari delle donne, anche quelle saudite ovviamente. Le donne immigrate poi sono particolarmente a rischio e sono state già oggetto di condanne barbaramente eseguite. Il Consiglio ONU per i diritti umani, di cui a capo l'Arabia Saudita, è l'organismo che presiede iniziative specifiche come indagini speciali, sceglie e stabilisce i compiti degli inviati speciali ONU su tutte le questioni inerenti ai diritti umani, inclusi quelli delle donne. Come l'Arabia Saudita sia arrivata a coprire questa posizione è oggetto di varie analisi. Secondo alcune fonti ci sarebbe stata una lauta donazione saudita alle Nazioni Unite. E insomma, basta il commento di una giornalista egiziana che, quando la composizione del Consiglio fu resa pubblica, ha detto: ci sono voluti 10 anni per creare un organismo ONU per le donne, United Nations Women. È bastato un giorno per farlo fuori, includendo l'Arabia Saudita nel suo board. Così vanno le cose, no? Dunque, siamo ormai al termine. Vi segnalo dalla stampa, l'ennesima notizia di una donna picchiata in Italia perché non voleva mettere il burka. Questo è successo nel Vesuviano, il marito marocchino l'ha pestata talmente tanto, lei è riuscita a uscire di casa, poi è crollata a terra, i vicini l'hanno soccorsa. E oltre, al fatto di cronaca in sé, ci ricorda che l'unica speranza viene dalle donne. Insomma, queste donne, figlie o mogli o sorelle, che si ribellano a tutto questo, sono la speranza del futuro per un altro Islam. Però per il momento, per una che riesce non solo a ribellarsi ma anche a ricevere aiuto e assistenza, chissà quante altre, tantissime, non ne sappiamo nulla di loro. E per concludere, una notizia che sicuramente farà dire a Donald Trump: l'avevo detto io, così il boom di vespe provenienti dalla Cina fa aumentare il rischio di allergia. Sono vespe che vengono dalla Cina e sono cattivissime, l'avevo detto io, ha detto Donald Trump. In realtà non è che vengono con gli aerei, cioè è colpa dei cambiamenti climatici e quindi, non avendo più degli ostacoli di freddo da affrontare, vengono sempre più in qua. Bene, affronteremo l'estate contro le vespe cinesi. Buona settimana a tutte e a tutti.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.